Grande miniera di Serbariu, ci colleghiamo in diretta con Carbonia per parlare della rassegna che si sta svolgendo in questi giorni, in questo weekend, Humanities Lab, rivoluzioni digitali per un nuovo umanesimo sociale. A tracciare con noi il punto di questa prima giornata intensissima di incontri sull'innovazione c'è Massimo Lumini, architetto, curatore del programma della rassegna, che saluto. Benvenuto a Radio X.
Grazie.
Allora, com'è andata questa giornata? Molto vento ho sentito.
Sì, vento tantissimo, ripeto, ha portato via un po' di idee dalla nostra mente, però diciamo che i piedi per terra siamo riusciti a mantenerli. Devo dire che è stata una bellissima introduzione, una bellissima mattina. Abbiamo avuto la sala congressuale piena di gioventù, c'erano il 90% ragazzi giovanissimi, si andava addirittura dalle scuole medie di Iglesias a scuole di vari ordini di Carbonia, oltre chiaramente a molti persone incuriosite dalla novità.
E dalla novità dell'idea anche, perché voglio dire, intanto sì. È un tema del quale si parla sempre troppo poco, considerato quanto è importante invece, e poi soprattutto se ne parla poco fuori dalle grandi città, e il fatto che se ne parli a Carbonia è doppiamente rilevante, credo, no?
Beh sì, guarda, tra l'altro bisognerebbe raccontare brevemente com'è nata questa idea, perché è un'idea che è nata assolutamente dal basso, nel senso proprio condivisa dalle forze che operano nel nostro territorio, in città e nell'Iglesiente, perché io personalmente stavo lavorando già da settembre scorso all'idea di costituire un Fab Lab, un primo Fab Lab sperimentale all'interno del mio istituto, che è il liceo scientifico Astroni di Iglesias.
Sì.
E abbiamo lavorato con un gruppo di più di 120 ragazzi a creare una sorta di ricerca in rete per capire queste nuove tecnologie e questo nuovo scenario.
Sì.
Dopodiché abbiamo fatto un'intervista al canale 40 di Carbonia, e questa intervista è stata vista dalla CGL, dalla Camera del Lavoro di Carbonia, e dal professor Nino De Iosso dell'associazione Ischiglia di Carbonia. Ci hanno contattato e in breve siamo diventati dei partner di questa idea. Quindi in realtà sul Keymake è nato dalla collaborazione fattiva di un sindacato, che poi è il partner anche finanziario di questa operazione, una scuola, un liceo e un'associazione culturale, che oltretutto ha anche fondato in questi mesi una università popolare che si chiama Unisulchi e che sarà l'agenzia che cercherà di portare nel futuro il messaggio di Sulchi Make sul nostro territorio. Cercheremo da settembre prossimo, ottobre, di lanciare i primi corsi di formazione che prevedono anche, diciamo, una divulgazione ancora più specifica dei temi che sono stati tracciati dai nostri interessantissimi relatori, perché in questi 3 giorni di congresso si alterneranno qualcosa come una trentina di operatori di altissimo livello, alcuni che provengono anche a livello nazionale.
Ho visto.
Pacioretti, sì.
Io suggerisco ai nostri ascoltatori di andarsi a cercare sul web all'indirizzo proprio sul Keymake il programma completo di questa manifestazione. Avete fatto un lavorone, perché avete invitato un sacco di persone in rappresentanza di tanti mondi diversi, quindi è veramente una manifestazione che vale la pena seguire. Se avete la possibilità, anche chi ci sta ascoltando oggi lo può fare anche nelle giornate di domani, sabato e domenica.
Sì,
perché ci sono tantissimi incontri.
Io chiedo, diciamo, appunto al pubblico di partecipare a questa occasione, che è veramente un momento abbastanza unico di convergenza trasversale di tante professioni, competenze, perché noi andiamo da innovation strategist a vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a ricercatori del CRS4, ad account manager della 3D Italy, che in questo momento è il leader nazionale e anche molto europea di quello che è la situazione della tecnologia della prototipazione rapida. Noi abbiamo avuto la possibilità oggi di vedere le macchine in azione per quanto riguarda la stampa 3D, la scansione laser 3D e altre meraviglie che sono il futuro dell'innovazione tecnologica.
Ecco.
Quindi i nostri ragazzi sono riusciti a vedere, finalmente a toccare con mano queste macchine che oltretutto stanno portando l'Italia nuovamente a essere leader mondiali di questo processo tecnologico.
Quindi la nuova manifattura, il nuovo modo di produrre gli oggetti, tra l'altro in una zona della Sardegna che ha proprio una vocazione molto forte verso anche la manualità, il lavoro manuale, le professioni, l'artigianato, e quindi esatto. queste tecnologie possono dare veramente una nuova prospettiva ai giovani di quelle zone. Raccontami un po' la tua esperienza proprio da insegnante a Iglesias e l'impatto che questi temi hanno sui ragazzi, sulle giovani generazioni.
Allora, io ti posso raccontare la mia esperienza. Allora, io insegno da più di 30 anni nel Sulcis, quindi ad Iglesias. Sì. Io ho scelto proprio Iglesias, anche se io non abito ad Iglesias, io abito a San Sperate, sono diciamo sono un pendolare del Sulcis, ma io amo questa terra, amo molto i miei ragazzi perché trovo proprio un'umanità continua in 30 anni di intelligenze incredibili che vanno coltivate, che vanno stimolate, perché sono ragazzi vogliosi di conoscere, vogliosi di fare.
Ecco, quando hai introdotto il tema per esempio delle stampanti 3D del Fab Lab, come è stato recepito da questi ragazzi?
Allora, facciamo subito il punto della situazione. Io ho fatto un test d'ingresso a 120 ragazzi, proprio una scheda di rilevamento, e la cosa incredibile è che io pensavo che insomma questi argomenti fossero un po' masticati da questi che noi chiamiamo i nativi digitali. Ecco, in realtà avevano l'anello al naso, i nostri nativi digitali non ne sapevano assolutamente nulla. In questo erano molto molto privi di conoscenze.
Più diciamo che nativi, primitivi, diciamo, in questo caso.
Erano primitivi digitali. E poverini, insomma, hanno capito che gli stava sfuggendo un mondo, perché io ho cominciato a far vedere video, far vedere situazioni di quello che è lo stato dell'arte, della prototipazione rapida, dell'utilizzo del reverse engineering, tutte terminologie anche un po' difficili da masticare. Eppure in pochissimi mesi loro, distribuiti come in un dipartimento universitario in sottomoduli, per cui c'era un gruppo che si occupava di fare ricerche tecnologiche, chi ricerche economiche, chi di tipo finanziario, per capire la complessità ma anche l'interesse e lo stimolo che sta dietro questa cosiddetta terza rivoluzione industriale.
Certo.
Diciamo che nel giro di pochi mesi abbiamo contattato, oltretutto a novembre si era costituito il MEC in Nuoro, per cui siamo stati invitati una rappresentanza a seguire la nascita in diretta di un Fab Lab a Nuoro. Certo, e devo dire che i risultati che stiamo ottenendo proprio con il nostro Sulcimake è che attraverso la rete tutti i Fab Lab della Sardegna che hanno visto in questo evento un momento importante anche di fecondazione qui nel nostro territorio difficile con delle emergenze lavorative e sociali molto
certo.
gravi, e verranno a supportarci il 29 domenica, ed è fuori programma, non era assolutamente previsto. Verranno ospiti, si presenteranno, si farà poi un pranzo diciamo sociale e una riunione, un brief di lavoro, perché cercheremo di stendere degli accordi che noi chiamiamo di ponti digitali, per cercare di non rimanere isolati fra di noi, cellule diciamo isolate dentro un'isola, ma cercare di costruire una rete di intenti, per cercare proprio di disegnare, se vogliamo dire così, un po' il futuro del protocollo digitale dell'innovazione in Sardegna. Perché guarda che in Sardegna in questo momento c'è una come dire, un'effervescenza altissima legata proprio alla possibilità che offre questa tecnologia che io chiamo a chilometro zero, perché oggi con pochissimi investimenti finanziari è possibile avere un livello di produzione tecnologica e di profittazione che qualche decennio fa era impensabile. Poteva essere diciamo solamente aziende multinazionali che investivano milioni di euro perché le macchine costavano cifre colossali. Che cosa è successo fondamentalmente? Questo ce l'ha spiegato molto bene Antonio Aliva, che è il giovanissimo 33enne account manager di Trade Italy, che è uno dei nostri supporter in questa nostra missione, in questa nostra avventura digitale.
Ti ha parlato un po' del futuro dell'artigianato.
Esatto, infatti lui oltre a presentare le macchine ha tenuto una conferenza che si chiamava Futuro Artigiano, e ci ha spiegato molto bene la natura anche storica, l'evoluzione storica. In realtà cosa è successo? Che queste macchine, queste tecnologie che si conoscono in realtà dagli anni 80, non sono macchine che sono uscite negli ultimi anni.
Sono diventate accessibili come prezzo adesso.
Esatto, perché sono scaduti i brevetti e oltretutto moltissimi schemi tecnici sono stati messi online, open source, per cui ogni maker può scaricarsi fondamentalmente degli schemi diciamo elettronici e anche meccanici e costruirsi ingegnosamente, modificare anche stampanti a secondo del proprio interesse.
Certo, ma della propria applicazione.
Esatto, poi però quello che io vorrei dire, perché l'ho capito io studiando e frequentando questi incredibili personaggi che sono i nuovi artigiani digitali, è che il mondo della prototipazione rapida non è limitato solo alla stampante 3D, ci sono altre possibilità incredibili che danno, per esempio un'altra invenzione italiana che per esempio è il processore Arduino.
La cosa straordinaria di questa iniziativa vostra è soprattutto tanto il fatto di aver fatto un po' il punto della situazione, poi di averlo portato alla attenzione dei ragazzi delle scuole superiori, che sono in un'età particolarmente permeabile e importante.
Certo,
e soprattutto
certo.
Qual è il rischio? Parlavamo prima dei nativi digitali. Molti di questi nativi digitali hanno un rapporto con i media e con il digitale da utenti, da fruitori, spesso non ne diventano attori di questo processo.
Esatto,
e
esatto,
quindi vengono esatto, tra virgolette, ancora una volta usati come massa critica,
infatti,
dai grandi social network.
Noi attualmente ad Iglesias, no? A parte che dunque noi avevamo già, se vogliamo, un bacino fecondo, chiamiamolo, di innovazione didattica, perché io personalmente governo dal 96 uno dei pochi laboratori europei che nella scuola superiore si occupa di introdurre la biomimetica come materia di studio, per cui noi abbiamo un laboratorio dove il co-working lo facciamo dal 96, dove abbiamo sviluppato delle prototipazioni non 3D, perché al tempo avevamo solamente le mani per fare modellistica leggera, però il mio laboratorio, che si chiama Bionicon Lab, che sì, oggi si chiama B-Lab per essere ancora più contratto e più sintetico, è stato eletto nel 2013 dallo Stencil, che è la rete che raccoglie i laboratori creativi a livello europeo, e siamo stati eletti dal CNR, il Comitato Nazionale di Ricerca di Bologna, e da una commissione del MUSE, che è il Museo della Scienza e della Tecnica di Trento, uno dei musei più importanti a livello europeo. Quando si sono viste le pratiche che noi sviluppiamo ad Iglesias, ci hanno votato e ci hanno portato alle selezioni europee.
E quindi ci sono delle eccellenze, come nel caso di questo laboratorio e come nel caso per esempio Parco di Polaris. La Sardegna ha tante eccellenze che deve però riuscire,
certo,
intanto a mettere in rete, a far parlare tra di loro, e poi a rendere accessibili e a fertilizzare le intelligenze dei ragazzi che fanno le scuole superiori e le scuole medie. Dobbiamo stringere sui tempi, perché dobbiamo dare un po' il programma anche delle giornate di domani e dopo. Io faccio un velocissimo resumé dei nomi di alcuni dei relatori. Domani ci sarà Nino Degli Osso che parla, il nostro amico Gianni Agnese, anche lui un collaboratore di Radio X, che parlerà del nuovo approccio per migliorare con il digitale l'organizzazione pubblica. Si parlerà di antropologia visuale e storytelling con Marcello Carlotti, ancora Fabrizio Palazzari, Elisabetta Lombardo, leggo ancora, insomma tantissimi incontri.
Anna Amati, molto importante, che viene da Terni, è la presidente del Meta Group di Terni. Lei ha sviluppato un protocollo che è stato introdotto in Sardegna anche un po' di anni fa, che si chiama Creativity Camp. Quindi abbiamo lei direttamente in presenza, che ci racconterà i nuovi sviluppi di questo format molto interessante, che serve per portare l'impresa e lo spirito di impresa nelle scuole.
Comunque a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e sono tanti, e sono sicuramente tanti quelli interessati ai temi dell'innovazione, perché noi di questo parliamo ogni venerdì in questo nostro programma, suggeriamo di fare un salto a Carbonia tra domani e dopodomani per seguire le ultime due giornate di questo Humanities Lab, che dà un taglio molto umanistico all'approccio con le tecnologie digitali. Io ringrazio ancora Massimo Lumini, ti restituisco al tuo lavoro lì sul campo, in bocca al lupo per questa bella iniziativa.
Grazie mille, vi ringrazio anche per questa possibilità di comunicazione e di divulgazione.